Maraganati MV Radio, Marco Piccari, Cinzia Sant'Angelo e Alessandro Santarelli qui in studio con noi. Collegati ci sono sempre il direttore De Paola e Simone Braglia per in questo pomeriggio. Allora, perché sorridi?
No, perché...
Ah, perché stiamo seguendo, cioè, Finlandia-Russia.
Con la
0-0.
Finlandia succede tutto, perché la Russia, Mario Fernandez, problema, ha preso una botta fuori.
Collarino,
ora si è fatto male un altro della Russia.
Un altro, uno scontro, però...
La Finlandia, guarda, sì. È re. Rugby,
però certo. Sono entrati anche, si sono riscaldati con la maglia dedicata a Eriksen, quindi anche un bel gesto da parte loro. Allora, vi posso chiedere che cosa ne pensate della conferma del rinnovo di Morata? Alessandro, parto qua in studio da te. Morata è stato, insomma, rinnovato il prestito.
Secondo me la Juventus è stata, tra virgolette, quasi costretta a rinnovare Morata, perché a quelle cifre altri attaccanti di un certo livello non li trovi. Però credo anche che Morata non possa essere il top di gamma, diciamo così, per quanto riguarda l'anno prossimo tra gli attaccanti della Juve. Cioè, nelle rotazioni c'entra benissimo, però la Juve ha bisogno di un attaccante che veda meglio la porta.
Morata, fammi un nome.
Ma guarda, io ho un'idea. Secondo me, se dovesse andare via Ronaldo, la Juve deve andare su Icardi. Che è vero che è tre anni che non sta facendo bene, però è altrettanto vero che l'ultimo anno all'Inter è andato come è andato, al Paris Saint Germain non si è mai ambientato. La Juventus ha bisogno di un animale d'aria di rigore, e quindi, non potendo arrivare a Lewandowski, Icardi potrebbe essere la soluzione migliore. È ovvio che se hai Icardi, Morata fra i quattro centravanti ci può stare.
Braglia, sei d'accordo?
No.
E su chi andresti?
Mbappé.
Grazie.
Vabbè. Te rispondo io.
Grazie Simo, grazie.
Ma scusa, c'è il grido disperato e tu mi vai su Mbappé. Dai, parte pure Icardi.
No, ma sai perché lo dico? Perché Mbappé ha dimostrato un pochino di malessere in quel di...
ho capito, però il malessere, lui avrà mostrato il malessere, ma dopo dall'altra parte c'è il malessere del portafoglio. Ragazzi.
Però se la Juve risparmia quello che risparmia con Ronaldo, secondo me potrebbe anche...
Beh, pure
anche
questo è
starci.
Vero. Però ieri Lippi, Lippi, che io apprezzo tantissimo, ha detto una cosa, dice, sul calcio attuale, no? Dice, sento parlare di cifre incredibili, cose, ma qui c'è una crisi clamorosa. Ha detto, com'è possibile che, cioè, si devono trovare delle idee, altre soluzioni?
No, si dovrebbero abbassare i prezzi dei calciatori, Marco.
Ragazzi,
si dovrebbero semplicemente abbassare i prezzi. Oggi non c'è un calciatore che va sotto i 30 milioni.
Però pure
decente.
I club si devono dare una regolata da questo punto di vista. Paolo, che ne pensi?
Direbbe uno, e qui allora torniamo al discorso.
Quale?
Perché è il discorso della Superlega.
No, Paolo, tu porti sempre lì, ma pure quelli lì che combinavano di loro.
Io ti sto dando pienamente ragione, e senza arrivare all'estremo della Superlega. Ti ricordo che ci sono soltanto tre club che possono permettersi certe cifre, e questi tre club hanno un potere adesso, dovuto anche a un potere che gli è stato dato all'interno dell'ECA e dell'UEFA. Parlo di Al Khelaifi, che è il presidente del Paris Saint Germain, che possono permettersi tutto. Cioè, lo sforamento della quotazione dei giocatori non è un qualche cosa che appartiene a tutti, appartiene a tre club: il Manchester City, il Paris Saint Germain e il Chelsea, che è tornato in auge. Allora io dico, se la quotazione di Haaland, io ho sentito di 200 milioni, una quotazione faraonica, fantascientifica, ma chi se la può permettere? Uno di questi tre. Allora, se tu non metti un pochettino un limite a questi tre, e non lo puoi mettere, se non lo regolamenti dall'interno, è il mercato avrà sempre queste fughe in avanti incredibili, perché io ribadisco, per carità, si potrà discutere fino a domani se il Milan ha sbagliato o ha fatto bene, però il Milan ha scelto un'altra strada, ha scelto un altro portiere e non ha pagato quei 12 milioni che invece Al Khelaifi ha pagato al signor Raiola.
Io su questo sono d'accordo, però è pure vero che il Milan, se lo rinnovava, si prendeva un po' dei soldini, perché tanto ci andava via uguale il giocatore dal Milan.
Gli doveva dare quei soldi.
Dici, Braglia?
No, non è la stessa cosa, perché non è mica detto che poi sarebbe andato via.
Rimaneva al Milan.
Beh, ascoltami, rimaneva al Milan. Il Milan è il Milan, adesso non stiamo a
ma non è per questione del Milan, non sarebbe rimasto lui, dai, con un procuratore come Raiola rimaneva al Milan, secondo te?
E se poi però non te lo comprava nessuno?
Quest'anno no, però sai, dopo dipende anche dalle prestazioni. Ma per l'amor del cielo, Donnarumma ha fatto un buon campionato. Però abbiamo visto tutti che nel momento in cui c'è stato qualche problema a livello psicologico, io mi aspetto adesso Donnarumma al primo errore come l'opinione pubblica agisca su Donnarumma.
Sono d'accordissimo. Quindi, con Simone.
Il problema di fondo è che Donnarumma, portiere di prospettiva, e in prospettiva può diventare veramente il miglior portiere al mondo. Bisogna vedere però se riesce a sopportare il peso delle responsabilità del suo contratto, tutto lì.
Come del contratto? Comunque... Il contratto lo rispetta, magari le pressioni di campo.
Ho capito, ma prendi 12 milioni l'anno, hai una responsabilità anche sulla testa.
Lo sai che ieri vi porto una testimonianza, ieri eravamo con Cinzia in diretta, ci siamo collegati a Monaco di Baviera, c'erano dei tifosi francesi, che però erano tifosi del Paris Saint Germain. Mm-hmm. A domanda del nostro inviato, dice, ma su Donnarumma, lo sai che cosa hanno detto?
Preferiscono Navas.
Preferiscono Navas, c'è più forte.
Non è più forte, però quello che dice Simone io lo condivido al 100%. Adesso sei un portiere pagato 12 milioni l'anno, voglio vedere al primo errore che fai.
Vabbè, però
ho capito, non c'è dubbio, ma guadagni 12 milioni l'anno.
Si uscirà da questa situazione con Navas, cioè dovrebbero sistemare Navas da un'altra parte, perché
problema
che fai?
Loro.
Esatto.
Problema loro.
Che però ragazzi è un problema che il Paris Saint Germain è l'unico club al mondo che può permettersi di spendere solo gli ingaggi dei portieri, dei tre portieri, 27 milioni.
Esatto.
Cioè 27 milioni per i portieri.
Sì Paolo, ma tu hai ragione, io sono d'accordo con te, però la soluzione della Superlega non è la soluzione a sto problema, perché non è che abbassavano i costi, capito? Ti voglio dire.
Guarda, dico
è
una
questo
cosa
che io non capisco.
Sono contro la Superlega, sono per una cosa diversa, però la fuga in avanti di questi club...
Questa è una conversione incredibile da parte tua.
No, ma sono contro la Superlega, sono contro la Superlega concepita in quel modo,
in quel modo lì.
Va bene, okay. Perfetto, però una soluzione a queste fughe in avanti dettate da questi club di straricchi la dobbiamo trovare, perché questi non hanno limiti, non hanno limiti,
cioè Wijnaldum
e falsano il mercato, lo falsano.
Hanno preso Wijnaldum,
sono d'accordissimo,
strappando al Barcellona offrendo l'impossibile.
Ma infatti vedi,
dai,
io mi trovo molto vicino a questo che dice adesso Paolo, cioè l'errore che comunque c'è, che è questo che ha sottolineato Paolo, però a quell'errore non si ne puoi mettere un altro.
Sono d'accordo, ma
cioè, quindi dobbiamo, però, si dovrebbe lottare, cioè gli altri club si dovrebbero unire, non tanto per forma, poi lascia perdere che possono cambiare il format della Champions, quello è un altro discorso e ci sta pure, perché non va rivisto, sono d'accordo, certo. Però si dovrebbero unire più che per fare una Superlega, per trovare una soluzione per combattere questa cosa,
ma non c'è dubbio,
e quindi,
per darsi delle regole sulle commissioni ai procuratori, su questo
ce n'è solo una di regola.
Qual è la regola?
Scusami, devi limitare l'albo dei procuratori, devi mettere dei limiti agli procuratori, punto. Che comunque sia, limiti ai procuratori, sai in che modo, secondo me lo puoi tenere. Il procuratore deve essere un lavoro qualificato e qualificante, non può farlo chiunque.
È un po' come la storia del giornalismo, fanno tutti.
Non si può.
C'è l'albo, però non serve
a niente. Perché ci sono degli aspetti a livello di procuratore che tu non devi solo saper gestire l'aspetto economico, perché sennò diventerebbe troppo egoistico da questo punto di vista. Tu devi gestire la persona, il valore della persona, perché così non si tutela il valore della persona, così tuteli solo te stesso e basta. E quindi bisogna qualificare l'ambito dei procuratori, non possono fare procuratori coloro che prima non facevano nulla, dai. È immorale,
sì, dai, è vero. Comunque caro Santarelli, ti dico, Icardi dietelo tu,
sì,
proprio così ti dico.
Ma io non mi devo tenere nessuno.
Amico Alessandro Icardi, te lo tieni.
Ma io non mi devo tenere nessuno. Ma ragione, amico. Credo però che tra Morata e Icardi, se dovessi puntare su un centravanti per l'anno prossimo per la Juventus, penso che possa essere più utile Icardi rispetto a Morata. Con tutto l'affetto e l'amore che possa avere per Morata. Insomma.
Russia in vantaggio intanto contro la Finlandia 1-0. Io sono d'accordo con te. Cioè, Morata, secondo me, lo dico.
È un'ottima seconda punta.
È un'ottima riserva, Io la vedo sì,
però anche di Russo, ragazzi, anche di Russo.
In questa situazione Morata, la Juventus se lo deve tenere stretto perché non sa ancora se ci sarà Ronaldo.
Esatto.
Perdere contemporaneamente Ronaldo
anche
e Morata,
questo è vero. Sì.
Però direttore, credo che se Ronaldo dovesse andare via, la Juventus ha bisogno di due attaccanti oltre Morata.
Certo.
Oltre
certo,
Morata.
Certo. Cioè.
Sì, no, questo è vero. Questo è vero. Che dice vero. Braglia? Dimmi, è vero che c'è il professore adesso che dobbiamo sentire. Dai,
secondo
vai.
Secondo me non è vero. Se perde Ronaldo, la Juventus acquista 10 punti in classifica.
Addirittura.
Se vende, giusto?
34% sì. Dei gol dell'anno scorso, Simone, sono la firma di Ronaldo.
Ma Alessandro acquisisce da un punto di vista come team, come squadra.
No, è giusto.
Acquisisce quello che non ha acquisito nella valorizzazione tecnica degli altri giocatori, perché ricordati sempre che il giocatore vive la prestazione da un punto di vista emotivo. E se tu vuoi migliorare il team, la squadra, perché è vero, la Juventus è sempre stata la Juventus, ma l'anno scorso ha vissuto solo ed esclusivamente sui gol di Ronaldo.
Certo, no? Viene non era squadra.
E secondo me i vari Kulusevski, i vari Chiesa, i vari Dybala, secondo me con la cessione di Ronaldo acquisiscono sempre più potere e migliorano dal punto di vista qualitativo.
No, ha ragione, mi verrebbe pure a fare una battuta cattiva, ma non la faccio.
Bravo.
Allora, prima di salutarvi, cambiamo un attimo al volo l'argomento perché abbiamo un ospite,
sì,
che ha una curiosità. Vai.
Diamo il benvenuto.
Possiamo interloquire con lui?
Certo,
sta qui.
Diamo il benvenuto al professor Ivo Pulcini, specialista in cardiologia, medicina dello sport e alimentazione.
Professore.
Buon pomeriggio a voi tutti, eccoci qua.
Buongiorno.
Allora, buongiorno. Grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Cinzia, apri tu con il professore.
Sì, allora vai. Ovviamente parliamo del caso di Eriksen, sì, volevamo sapere ovviamente la tua opinione, professore. Ieri si diceva che oggi sarebbe uscito, invece no, rimane in ospedale, ricoverato, perché si cercano un po' le cause di questo malessere che ha avuto. Allora, quindi ci si chiede se è un male ereditario, se è una miocardite. Poi si è parlato di tante cose, della sindrome di Brugada. Esatto, adesso magari ci puoi chiarire anche tu un po' tutto lo scenario, perché io per esempio questa sindrome non la conosco. Quindi...
Ti posso fare una domanda,
sì,
a ruota la tua, così
vai,
mi aggiungo.
Vai.
E se ci sono novità sul problema delle placche molli, che invece, come dire, sono state al centro di discussioni tra i cardiologi proprio per spiegare determinati fenomeni che sono avvenuti tra gli sportivi.
Poi c'è una curiosità anch'io.
Ah, ma qui si arraffica proprio. Professore, che è capitato qui?
Andiamo subito sulla sindrome di Brugada. Brugada erano due fratelli spagnoli che nel 92 hanno scoperto questa sindrome che dubito che possa essere appannaggio di questo top player, perché è stato visitato sicuramente dalle eccellenze italiane nel mondo dello sport e della cardiologia, e con un elettrocardiogramma solitamente
si nota.
Sì, con la famosa segno attenda in alcune derivazioni del cuore, anche a riposo, quindi non lo so, però la sindrome di Brugada indubbiamente è una sindrome pericolosa, perché può determinare, come altre sindromi, la morte improvvisa. Ma la diagnosi differenziale per tutto quello che possiamo pensare che possa essere accaduto a questo atleta, e sappiate che in Italia di morti improvvisi, di arresti cardiaci, ce ne sono ben 70.000 e più all'anno. È come se ogni giorno cadesse un aereo con 200 persone, solo che questo farebbe notizia, ma queste persone che muoiono in silenzio, senza l'uso dell'angelo che viene dal cielo e che è un defibrillatore, potrebbero essere salvate, come è capitato a Seattle, dove anche lì c'erano 70.000 morti l'anno, adesso è quasi azzerato, perché l'uso del defibrillatore e la preparazione di tutta la popolazione ad usarlo, a fare le manovre BLSD, Basic Life Support col defibrillatore, le manovre di cardiorespirazione, sono praticamente patrimonio anche dei bambini delle elementari. La morte per arresto cardiaco improvviso grazie al defibrillatore, chi lo usa, è quasi azzerato. Ora qui ci troviamo in un caso, ne abbiamo visti tanti nel tempo, io me ne occupo delle morti improvvise dal 78, quando ci fu a Lilton il primo congresso di cardiologia dello sport, ero il segretario scientifico insieme al professor Venerando, e c'era un certo Barry Meron che da allora si è sempre occupato delle morti improvvise, e abbiamo scoperto che per quanto riguarda le morti improvvise degli atleti, che avvengono per esempio negli Stati Uniti, la maggior parte delle cause vanno ricondotte ha una cardiomiopatia subaortica ipertrofica che riguarda il ventricolo sinistro, mentre in Europa è prevalente la displasia ritmogena, per esempio, del ventricolo destro, come è capitato a qualche atleta che adesso non voglio ricordare per non dare dolore a chi ci sente. E quindi, oltre a questa diagnosi differenziale, dobbiamo pensare, per esempio, a brugata, a QT lungo, alla semplice cardiopatia ischemica. Ma, come avete detto, la miocardite. Se fosse la miocardite e lui sta bene, noi saremmo ottimisti, perché in quel caso non solo è vivo l'uomo, grazie a Dio, ma vive anche il calciatore, altrimenti con quelle altre patologie il calciatore non c'è più. Questo credo che ve lo siete. Con la miocardite il calciatore potrebbe essere recuperato e tornare a fare la sua attività piacevole. La differenza poi è anche tra la sincope. Il 50% degli atleti, non viene detto perché fortunatamente ad esito felice, diciamo, a soluzione positiva, è la sincope neuromediata, solo che in questo caso, quando c'è l'arresto cardiaco, la sincope è totale e improvvisa, la perdita di coscienza. Invece in quella neuromediata, dovuta al superallenamento, all'overtraining, alla mancanza di sonno, alla cattiva alimentazione, al caldo, soprattutto all'umidità, e a prolungarsi delle partite troppo frequenti magari in questi atleti, si può arrivare a questo che si chiama, nel gergo tecnico sportivo, superallenamento, che noi medici dello sport conosciamo ormai da tantissimi anni.
Quindi, ecco, mi ha messo un po' di paura, professor. No, aspetta, mi spiego, cioè, sul fatto del dormire poco, perché confesso che io dormo poco e quindi mia moglie è preoccupatissima.
Ma lo stai facendo gli europei in questo momento?
No, però siccome corro un giorno sì, un giorno no, e dormo poco, mi sono un po' preoccupato.
Allora guardate no,
che te ridi,
Allora, prego. Io l'ho fatto ovviamente con varie nazionali, abbiamo vinto 2 campionati del mondo e 14 d'Europa, e all'estero, parlo del Brasile dove c'era anche il Jet Lag, visitavo gli atleti mattina e sera, prendevo la pressione sdraiato, seduto in piedi, si chiama test di Shellong, che mi dà lo stato neurovagale dell'atleta. Se un atleta non dorme, quando si alza in piedi la pressione scende, che vuol dire che non riesce ad adattarsi e quindi con più facilità va incontro a superallenamento o a fatica cronica.
Sta attento.
L'atleta che e un'ora prima di mezzanotte vale più di 3 ore dopo la mezzanotte. Quindi l'atleta deve essere monitorato, deve fare una vita regolare, uno stile di vita nel mangiare, nel bere, si deve soprattutto idratare. Adesso abbiamo visto Ronaldo che ha messo via quella bibita. Un atleta deve sapere cosa deve bere oltre che quello che deve mangiare, e soprattutto in base alle sue abitudini, rispettando le tradizioni di famiglia, per non creare uno shock psicologico, che anche se correggiamo una dieta sbagliata in un momento breve come possono essere gli europei, potremmo danneggiarlo. Dobbiamo proseguire nelle sue abitudini, perché chi è abituato a prendere il caffè prima di una gara non glielo dobbiamo proibire, chi è abituato a bere il bicchiere di vino a pranzo, un mezzo bicchiere, glielo possiamo dare tranquillamente. Questo rispetto naturalmente alle abitudini che il medico che segue la squadra deve sapere conoscere, poi darà dei consigli, ma ecco, è importantissimo, certo, il rispetto del singolo atleta, come l'allenamento dovrebbe essere individuale, che non è possibile, anche l'alimentazione
dovrebbe essere Allora, un attimo, professore, perché non so se Bragli e De Paola hanno delle domande, pure Santarelli, perché abbiamo 5 minuti, anche
no,
meno.
No, io rapidissimo, soltanto volevo sapere, non ho ancora risposto su quella cosa delle placche molli.
Le placche molli,
se gli risultava qualche cosa che potesse essere legato a questo fenomeno delle placche molli.
No, in questo caso ne dubito, perché soprattutto nei giovani sono più frequenti, nelle persone, negli adulti che hanno superato i 45 anni. Nei giovani, perlomeno io confesso la mia ignoranza, non ne ho una conoscenza delle mie acquisizioni. Le placche molli possono determinare un'embolia, possono dare un'ostruzione di un vaso e quindi creare ovviamente un arresto dell'irrorazione sanguigna a valle di questo vaso, per cui si può avere una trombosi venosa, allora l'atleta si blocca perché magari c'ha una flebite improvvisa, oppure una trombosi dell'arteria, ma in altri casi non so a che cosa si riferisse in particolare per queste placche molli. Le placche molli
no, le placche molli alle arterie, sì, ma soprattutto a quella alla cuspide, praticamente, cioè praticamente che hai un improvviso blackout di una coronaria. Pareva che
parte sì, l'embolo, la coronaria si chiude,
l'embolo, esatto,
e si ha un'ischemia acuta, quindi ecco qua, non è più la miocardite ma un'ischemia, qui entriamo in un altro tipo di patologia, ma non credo che questo riguardi Eriksen.
Non riguarda Eriksen. Braglia e Sattarelli, no, che già si controlla, no, i battiti dei cardiaci. Mamma mia, dai,
poi ti racconto. No, io sono ipocondriaco,
però
non
esageriamo adesso.
No.
Simone.
Io non ho domande, Marco, al professore. Ha detto quello che doveva dire in merito e ha spiegato in maniera esaustiva, per quello che posso
però capire. Il giocare troppo, professore, non incide, vero? O incide?
Vorrei ricordare che l'uso del defibrillatore dovrebbe essere diffuso. Adesso con la legge Boulet, per fortuna, avremo una diffusione, una mappatura generalizzata e una depenalizzazione per coloro che non medici lo possono e lo debbono usare per salvare una vita. Io ho un'esperienza personale che riguarda Lazio-Juventus quando c'era Ranieri. È morto uno dell'organizzazione, io che ho sempre in macchina presso il defibrillatore, nonostante dopo la terza scarica non si fosse rianimato, mi hanno detto di desistere, io invece sono ostinato, alla sesta scarica si è ripreso e oggi sta bene. Quindi voglio dire, bisogna avere non solo la conoscenza e l'uso del defibrillatore, ma anche il coraggio di non aver paura di una denuncia, certo, perché è facile girarsi dall'altra parte per paura di essere coinvolti come in un incidente stradale. Bisogna essere generosi e dare se stessi per
perché c'è un limite nelle scariche che si possono dare col defibrillatore?
Secondo me no, però in quel caso, siccome ho fatto 200 joule, 400, 600, 800, tutti dicevano era diventato cianotico, ormai c'era niente da fare, erano convinti che fosse ormai andato, e io ho detto va bene, andato per andato, tentiamo ancora qualche altra possibilità, diamola, e grazie a Dio il giorno dopo si è ripreso.
Mamma mia Alessandro Lucca.
No, io soltanto una cosa, tra l'altro l'ha già citata il professore, però io ritorno a quel caso dove purtroppo quel calciatore che indossava peraltro la maglia del mio Livorno non ce l'ha fatta.
Morosini, dai.
Esatto, Morosini. Ma si può dire che poi ho seguito anche tutti gli aspetti processuali e quant'altro, ma si può dire dunque che la differenza l'ha fatta veramente la tempestività dei soccorsi questa volta?
Assolutamente, qui parliamo di tre minuti e 12 secondi, io l'ho cronometrato, è chiaro che più arrivi tempestivamente il danno non esiste e la persona ritorna in vita con maggior facilità, ecco la necessità di avere a portata di mano nei locali dove c'è persone, non assembramento nel senso del Covid, ma la necessità di avere a portata di mano il defibrillatore, perché oggi col Covid non è previsto, per esempio non è consigliato la respirazione bocca a bocca, vero, come potete ben immaginare, però se abbiamo il defibrillatore a portata di mano, prima ancora del massaggio cardiaco, delle compressioni toraciche, possiamo utilizzare il defibrillatore come penso sia stato fatto nel caso di Eriksen. Sì. Quello è stato
esatto. Nell'altra situazione invece ci fu un ritardo evidentemente fatale, questo
sì,
è fondamentale.
L'ho seguito anch'io e mi piace molto.
Bene, siamo arrivati al termine di questo spazio, devo ringraziare il professore insomma per la sua disponibilità. Professore, grazie. Per averci dato anche un po' qualche indicazione in più. Ivo Pulcini, grazie ancora e
buon lavoro.
Buon lavoro.
Grazie, un saluto a tutti.